Buongiorno, buongiorno e bentrovati. Di solito a quest'ora della domenica c'è On The Road, oggi invece ci sarà i Girasoli On The Road, dunque sulla strada delle arti visive, dei beni culturali con me Tiziana Ricci. Perché? Perché ci hanno spostato. Ieri sapete che abbiamo fatto la diretta dalla manifestazione dei Sentinelli, per cui la trasmissione di arti visive, che solitamente va in onda il sabato alle 11:30, è stata spostata in una sorta di speciale questa mattina. Bentrovati dunque. Di che cosa parliamo? Avventure di un occhio. Philippe Costamagna svela in un libro il suo segreto, come si riconosce l'autenticità di un'opera d'arte. Tra l'arte e l'antropologia, Piccinelli alla Galleria Milano. Belle, luminose, piene di vita, donne operate al seno dopo un tumore, donne come regine nelle fotografie di Silvia Amodio. Sono giorni dedicati alla fotografia a Torino, a Milano, a Brescia, ai festival, a Bologna Eugene Smith, a Milano altre mostre di cui vi parleremo. E mentre a Genova si celebrano i Rolling Days in questi palazzi stupendi rinascimentali, Milano si prepara alla seconda edizione dell'Art Week nei giorni che precedono la Biennale d'Architettura a Venezia. Si aprirà infatti nei prossimi giorni. Bentrovati! E vado veloce perché devo raccontarvi un sacco di cose, ma voglio cominciare dalla prossima visita guidata che riserviamo, come sapete, alle nostre abbonate e ai nostri abbonati. Sarà una giornata stupenda, ne sono sicura. Perché? Perché andremo domenica prossima, quindi il 27 di maggio, a visitare Villa Carlotta Tremezzo sul Lago di Como, e lo faremo con la direttrice che ci racconterà le bellezze architettoniche della villa. Mariangela Previtera si chiama, ed è un'abbonata di ferro, un'abbonata di Radio Popolare, e poi vedremo anche il giardino botanico. Allora, non cominciate a telefonare adesso, perché le prenotazioni le raccoglieremo da domani. Ci sarà Beatrice in segreteria che raccoglierà dopo le 9, ovviamente orari d'ufficio, le prenotazioni, perché sapete che solitamente i numeri, insomma, non possiamo essere più di 30 per far la visita, quindi bisogna prenotarsi. Il numero è il solito, è lo 02 39 24 1 409, però ripeto, non chiamate adesso perché non c'è nessuno. E no, invece voglio farvi sentire Mariangela Previtera, la direttrice di Villa Carlotta. Vi do un piccolo assaggio delle bellezze che andremo a vedere.
La villa è stata edificata alla fine del 600, quindi ha oltre 300 anni di storia, e tre proprietari importanti che l'hanno, diciamo, edificata, abbellita e portata fino a noi. E poi il quarto più importante è lo Stato, perché noi siamo proprietà del demanio e abbiamo un compendio, un giardino che è grande 10 ettari, tutto visitabile.
Dunque, dicevamo, la villa del 1600 poi ha avuto un lungo percorso, e forse la grande collezione di opere d'arte è dei primi dell'Ottocento, vero?
Esattamente, nel senso che la prima parte è relativa ai marchesi clerici, che sono gli stessi proprietari di Palazzo Clerici a Milano, che avevano committente Tiepolo, e noi abbiamo degli affreschi, non sappiamo l'autore, nella Saloni al secondo piano, che sono appunto del 700. Poi il grande committente per eccellenza è Giovanni Battista Sommariva, che era il braccio destro di Napoleone e competeva con lui proprio per la grandezza della sua collezione. Aveva qui a Villa Carlotta oltre 200 opere, che in parte aveva fatto riprodurre su miniatura, e queste miniature sono state esposte per diversi anni anche alla Galleria d'Arte Moderna di Milano, sono di proprietà di Brera. E tra i capolavori aveva collezionato le opere di Canova in particolare, e degli scultori dell'epoca.
Ecco, allora ci sono alcune sculture di Canova.
Sì, ci sono degli originali di Canova, Alamede, Amore Psiche, è tratto dal suo gesto originale ed è stato realizzato dal suo allievo Tadolini, che è famosissima, la Musa Tersicore, il gesso originale, l'opera era stata collocata nella collezione di Sommariva ai piedi del suo letto, e Sommariva aveva un amore particolare per Canova, tanto che teneva al dito un anello con una sua riproduzione, con l'immagine del suo volto, perché aveva questa predilezione. E una delle prime opere che entra nella collezione Sommariva è proprio la figura di Palamede, questo grande eroe greco, inventore dei dadi e dell'alfabeto, una statua meravigliosa che abbiamo in uno dei nostri saloni esposta al pubblico.
Io sono curiosissima di queste stanze meravigliose, no? Sono affrescate con stucchi.
Entrando in Villa Carlotta si viene, diciamo, subito, quello che colpisce di più è il Salone dei Marmi. Era il salone dove originariamente erano collocate tutte le sculture della collezione Sommariva, e adesso al centro c'è questa figura di Marte e Venere che accoglie il visitatore, e sopra le teste di Marte e Venere invece un grande fregio di Bertel Thorvaldsen, che era un grande scultore danese conosciuto all'epoca come Canova, e poi soprattutto dipinti, perché Sommariva amava molto, oltre alla scultura, opere pittoriche, e abbiamo la prima versione del Bacio di Hayez con Romeo e Giulietta.
Ecco, infatti, perché abbiamo avuto occasione, esatto, di parlare delle diverse versioni che Hayez
ha realizzato.
Ma quindi lei ci porterà i nostri abbonati da una stanza all'altra raccontandoci tutto quanto?
Certo, anzi cercherò anche di farvi vedere quello che normalmente non facciamo vedere al pubblico, perché c'è questo aspetto un po' segreto che circola delle stanze e aleggia, ricordando le storie anche dei proprietari, perché ogni stanza ha un suo aneddoto legato anche a che cos'era prima di quella che vediamo noi. Quindi è particolare la visita a Villa Carlotta, perché il museo si propone da un lato come un vero e proprio museo al piano terreno e sopra come una casa museo. Quindi oltre alla collezione Sommariva ci sono proprio delle stanze arredate come erano all'epoca dell'ultimo proprietario, che è stato il duca Giorgio Sassonia Meiningen, e la moglie Carlotta, che ha dato poi il nome alla villa.
Ecco, esatto. E tutto questo gioiello è in una cornice stupenda di natura, giusto? Il giardino.
Esatto. Noi abbiamo un paesaggio circostante che ci favorisce particolarmente, perché dalla mia finestra in questo momento sto guardando la punta di Bellagio e le Grigne, e anche il visitatore lo può vedere attraversando le stanze del museo, ma uscendo anche in giardino, perché qui è il luogo forse più dove la natura e l'arte trovano un connubio che è difficilmente facile trovare. E nel giardino appunto ci sono queste grandi fioriture di cuscini di azalee, di rododendri arborei, si intende alberi quindi che sono centenari, ce ne sono alcuni che hanno più di 100 anni, e di esemplari rari che sono stati introdotti dai diversi proprietari.
Allora è un full immersion nella bellezza dell'arte e della natura. Allora, se volete venire con noi dovete essere abbonati, potete portare un'altra persona come sapete, però dovete prenotarvi, ma si può fare solo da domani dopo le 9, quindi in orari d'ufficio, allo 02 39 24 1 409 come al solito. E allora si arriva a 3:30 con i mezzi propri, c'è un treno, si prende un treno fino a Varenna, poi c'è un battello e si arriva lì vicino, e l'appuntamento è alle 11 davanti a Villa Carlotta, e da lì poi stiamo insieme tutta la giornata. Filippo Costamagna è uno storico dell'arte, classe 59, specializzato in pittura del Cinquecento. Dopo gli studi a Parigi, alla Sorbonne e all'École du Louvre, ha perfezionato le sue competenze presso la Fondazione Longhi. Perché vi dico questo? Perché è l'autore di un libro, edito da John Levy, intitolato Avventure di un occhio. E lui è uno studioso assolutamente particolare, perché verifica l'autenticità delle opere d'arte, soprattutto quelle del Cinquecento, e ha scoperto un crocifisso in un in un museo, un crocifisso che poi è stato attribuito con certezza al Bronzino. Allora, lui ha dei segreti, perché non è sufficiente essere un grande studioso per riconoscere l'autenticità di un'opera d'arte. Noi abbiamo parlato con lui.
Siamo molto curiosi di conoscere i suoi segreti, anche perché negli ultimi tempi si sono moltiplicati, no, questi eventi di falsificazioni di opere importanti. Adesso l'ultimo che mi viene in mente è Modigliani, Palazzo Ducale di Genova, però sono state falsificate altre opere d'arte, altri artisti.
Dunque partiamo subito sul falso.
Partiamo subito. Sì, no, beh, mi interessa molto questa differenza, questo occhio clinico che ci vuole. Che cosa vuol dire?
Allora, dunque, i falsi è una cosa molto strana, perché dunque vediamo tanti quadri quanto storici dell'arte nei musei, nelle gallerie, nelle collezioni. Quando siamo di fronte a certi quadri dove abbiamo un momento di disconforto, insomma non si capisce né l'epoca né la... spesso siamo davanti a dei falsi. Dunque l'occhio è... a me mi è capitato diverse volte, ho trovato dei falsi Pontormo, falsi Salviati, che è la mia specialità, e dunque ci mettono anche quelli che vendono questi quadri falsi, ci mettono a prova, perché se noi riconosciamo un falso come buono possono venderli, dunque è terribile per noi, non abbiamo il diritto di sbagliarci, anche se certi storici dell'arte, tanti che da Berenson in poi hanno attribuito dei falsi, ma Berenson aveva anche dei falsi nella sua collezione. Dunque
non è così difficile anche per un grande studioso, per un grande storico.
Sbagliarsi o di riconoscere?
Di sbagliarsi,
sì, ma e soprattutto ancora più con l'arte antica, secondo me si riconosce quasi subito i falsari. E io arrivo anche a riconoscere diverse mani di falsari. È molto più complicato con l'arte moderna, perché quando si pensa per esempio a Beltracchi, un uomo assolutamente affascinante, perché faceva i falsi quadri, perché sono o degli artisti o dei restauratori falsari, e lui aveva un talento incredibile e anche divertente, perché faceva delle, perché l'importante era anche per l'arte moderna, come sa, e avere una provenienza. E dunque faceva anche delle foto, false foto tra le due guerre con la moglie travestita in signora degli anni 30, eccetera. Dunque era tutto fantastico.
Quindi un vero artista.
È un vero artista, che aveva... con tanto, insomma, che immaginava delle cose. Dunque.
Senta, ma questo Bronzino miracoloso che lei ha riconosciuto, da che cosa l'ha riconosciuto?
Allora, da un raggio di sole su due piedi.
Quindi da un dettaglio, da un particolare,
non ero da solo, però con Carlo Falciani, un altro esperto di Bronzino, cosa raro che le due persone insieme hanno visto lo stesso particolare, che sono i piedi con Cristo in croce, i piedi sulla croce, e abbiamo assolutamente riconosciuto le unghie di Bronzino.
Quello è un particolare inconfondibile.
Assolutamente di sì, per me. Che siano sulle mani dei quadri più famosi, come i ritratti dei Panciatichi, perché il Cristo è stato fatto per i Panciatichi, tutti questi grandi ritratti di Leonora di Toledo, insomma della corte dei Medici, hanno sempre le stesse mani, le stesse. Allora, un modo di riconoscere molto moreliano, che vuol dire legato a Giovanni Morelli, che nell'Ottocento, che è stato il primo a teorizzare l'attribuzione, diceva si riconosce dall'occhio, dall'orecchio, dal naso, ma ovviamente poi è stato contestato, però io penso che sia veramente un metodo ancora giusto, la prova.
Senta, ma non è sufficiente lo studio, l'esperienza, ci vuole un occhio particolare?
Penso di sì.
Per l'attribuzione, intendo.
Sì.
Per esempio, io ho in mente l'anno scorso qui a Brera è stato esposto un Caravaggio dall'attribuzione
poco sicura,
ecco. Lei l'ha visto?
No. No, ma ne ho visto tanti, Caravaggio con l'attribuzione poco sicura. Dunque io non mi permetto di attribuire a Caravaggio, però sono capace, riconosco quando è Caravaggio o non è Caravaggio. Ce ne fu uno molto celebre l'anno scorso, passato, come che è stato bloccato in Francia, dove tutti non sono d'accordo, però si vede se lo è o non lo è.
sempre dai particolari.
Lì no, dipende. Sul Cristo miracoloso è stato da un particolare, spesso i particolari confermano, ma lì Caravaggio veramente, prima, quando si vede, come diceva lei, si vede, non ci crede, c'è qualcosa che non funziona anche. Poi vabbè, Caravaggio si riconosce anche perché c'è la sua
pennellata
particolare.
Io infatti ne avevo parlato con Mina Gregori
e lei che mi ha insegnato a guardare le pennellate,
perché lei ha lavorato alla Fondazione Longhi anche, no?
Ho avuto la borsa alla Fondazione Longhi, la borsa alla Fondazione Berenson, dunque sono passato da tutte le grandi case degli occhi.
Ma la cosa interessante è una cosa che uno studioso può apprendere, o è un dono, è un'intuizione?
Allora, non possiamo rispondere.
Perché?
Perché non c'è tutto, si può imparare, si impara andando a vedere tantissime opere, si fa un repertorio, eccetera, eccetera. Ma quel momento dove scatta l'attribuzione, quando si vede l'opera, si capisce chi è, questo penso che sia un dono.
È un dono, perché mi ricordo tanti anni fa si è sbagliato sulle testine di Modigliani, per dire.
Un grande storico dell'arte, come noi siamo storici dell'arte, perché anche noi possiamo fare teorie, eccetera, ma abbiamo questa cosetta in più che fa.
Da dove viene non si sa.
Che da dove viene non si sa. Dal cervello.
Qual è l'artista del Cinquecento più falsificato?
Allora sì, ovviamente i più cari, che sono Raffaele e Leonardo.
E venendo più avanti, Van Gogh?
Ma Fontana, penso che sia molto falsificato, ma non solo. Albers è falsificato, perché quando sono dei quadri che sono delle idee, è facile riprodurla. Direi Malevich, ma Malevich già sono invecchiati, dunque l'invecchiamento bisogna farlo, è più complicato.
Avventure di un occhio di Philippe Costamagna, direttore del museo Fresh di Ajaccio, e anche un detective, come avete sentito in qualche modo. Il suo saggio è intitolato Avventure di un occhio ed è edito da Johan e Levi. Tra l'altro molto simpatico, devo dire. Siete all'ascolto dei Girasoli, lo speciale che questa mattina è andato al posto di On the Road. Comunque siamo sulle strade dell'arte e della fotografia, e adesso vi porto alla Galleria Milano, che è una galleria storica di Milano, si trova in via Manin al 13, perché è in corso la mostra Le Americhe di Pitt Piccinelli, una contagiosa empatia. E lì ho intervistato la moglie, la signora Bonatolotti, che custodisce l'archivio di Piccinelli tra l'arte e l'antropologia, e un antropologo, Antonio Marrazzi, Giorgio Zanchetti, che ha curato la mostra, e la gallerista Carla Pellegrini. Andiamo.
È stato il suo nomignolo che ha portato poi fino alla fine. Dunque noi siamo stati insieme e abbiamo appunto
fatto questi viaggi,
io non tutti, però una parte in Messico e una parte poi invece Bolivia, Perù, Ecuador, questa seconda parte di viaggi, dove praticamente Pitt raccoglieva queste testimonianze direttamente sul posto e riusciva a, attraverso il suo tratto molto incisivo, eccetera, a riprendere queste scene di vita reale in questi villaggi a contatto con questi
indigeni.
Sì, assolutamente.
Erano gli anni 70.
Lui aveva iniziato negli fine anni 60, poi praticamente i viaggi insieme sono stati tra il 74 e il 75 e tra il 79 e l'80.
Qui c'è tutto un percorso, quindi collezionava oggetti.
Sì, perché praticamente, oltre naturalmente a creare questi disegni dal vivo, lui aveva una passione che si portava da quando era bambino per tutto quello che riguardava gli amerindiani. Quindi lui, quando poteva, raccoglieva, sia per quanto riguarda la parte puramente etnologica, quindi oggetti di vita comune, di vita normale, e poi anche invece un discorso anche archeologico, in quanto naturalmente Sud America e Centro America pieni di testimonianze, chiaramente, quindi lui aveva...
Ci teneva a sottolineare che lui imparava da questi...
Sì, lui diceva indigeni. Che in realtà quando ha iniziato ad avere questi primi contatti con gli indio, diceva che lui andava lì a imparare come si viveva una volta, come loro affrontavano.
Quindi portava anche lei in questi villaggi che vedo qui, sì, sono anche mezzi, sì, svestiti gli, sì, indio.
Sì. E poi ecco un'altra cosa per esempio che io avevo notato soprattutto anche nei viaggi in Perù, in Bolivia, con le popolazioni andine, dove molte volte vengono rappresentati con grande tristezza, con grande... In realtà sono delle popolazioni che riescono pure nelle loro condizioni di umiltà e di povertà ad essere molto molto generose, a dare
e
quello
sereni,
e trasmettere questo senso della vita, sicuramente non con la tristezza, quindi è un grande insegnamento sicuramente.
Andiamo a sentire, sì, il professor, certo, Marrazzi, certo, che è un grandissimo antropologo, e quindi volevamo sentire, ma più artista o più antropologo questo Piccinelli?
Ah, io non metterei in opposizione le due cose, cioè lui è senz'altro un antropologo che si dedica, invece che a trattati noiosi, magari capitoli che non tutti leggerebbero, con una verve, con un talento straordinario, comunica attraverso questo tratto molto originale, molto singolare suo, in cui secondo me per accumulazione emergono questi tratti profondi di culture che sono veramente un po' dimenticate, un po' oscure.
Qui siamo negli anni 70, questi viaggi, sì, li ha fatti negli anni 70.
Sì.
C'è qualche opera che le sembra particolarmente significativa, o anche oggetti, perché vedo che qui ci sono mappe, sì, fotografie, sì, oggetti.
Sì, no, no, io non ne sceglierei nessuno, però da antropologo sono attratto quando lui fa delle figure.
Questi sono acquarelli, forse disegni?
Sono quasi tutti carboncini o tecniche miste, comunque sono proprio
questi volti. Io da antropologo riconosco.
Sono donne, dico per gli ascoltatori, sì, sono donne in un villaggio, sì, disegnata a carboncino con degli animali, e loro hanno qualcosa, dei vasi, dei cesti sulla testa,
in
camminano.
Testa, sì, queste cose, sì. Allora questo secondo me coglie molto bene quello che è lo spirito di queste popolazioni locali, che sono un po' dimenticate, un po' oscure, no? Molti vanno solo per l'archeologia, queste cose. Invece loro vivono questa realtà, e lui credo è riuscito a ricavarne fuori proprio lo spirito di queste persone, che un po' dimenticati da tutto, oscuri, e lui invece si vede che, come ho detto nel titolo, dell'empatia, si coglie questa empatia che lui ha, e questa è la cosa più antropologica secondo me.
Allora, c'è una casa museo a Ottiglio con tutti questi oggetti, disegni, dipinti, mappe di Pete Piccinelli, che la moglie Bona Tolotti spera di riuscire a tenere bene, a conservare, per tenere bene tutte queste opere del marito. Ma per farvelo conoscere meglio vi dico che Pete Piccinelli è stato molto attivo nell'impegno antifascista durante la sua vita, ha stampato anche un giornale antifascista, La Voce di Spartaco, e nel 68 era un barricadero a Parigi. Andate a vederla la mostra perché è interessante, Le Americhe di Pete Piccinelli alla Galleria Milano in via Manin al 13. E adesso andiamo in un altro posto affascinante, che è in cima al Castello Sforzesco. Siamo insieme alla fotografa e ad alcune donne a visitare la mostra Io ero, sono e sarò. Alla sala panoramica del castello stiamo camminando tra immagini molto belle di donne che sono state operate al seno e che Silvia Modio ha fotografato. Allora, dico per gli ascoltatori che sicuramente verranno a vederla, che sono immagini molto delicate, molto eleganti, e c'è questo elemento comune di un velo bianco che però non copre tutto il
corpo, lascia scoperte alcune parti, le vela. Allora raccontaci com'è nato questo progetto.
Allora, il progetto è nato proprio con lo scopo di sensibilizzare su questo tema, argomento ahimè sempre più diffuso, come sai, tra le donne, perché c'è un'incidenza sempre maggiore di tumori al seno. Se prima l'incidenza riguardava donne tra i 40 e i 60 anni, adesso la forbice si è allargata, raggiungendo purtroppo persone molto giovani e anche persone anziane, come puoi vedere anche dalle fotografie che sono esposte. E tu hai parlato del velo. Effettivamente il velo si è rivelato uno strumento molto utile, prima di tutto per creare un po' un filo conduttore nel lavoro e quindi dargli, come dire, uno stile, un'identità al progetto, e poi proprio perché mi consentiva di velare o svelare quelle parti del corpo che potessero in qualche modo raccontare anche l'esperienza che queste donne stavano vivendo.
Ecco, tra l'altro dicevo eleganti e raffinate, perché a volte, ecco, per esempio siamo davanti a una signora che ha il velo sul corpo, sulla parte inferiore del corpo, e si vede il seno, e sul seno ha un tatuaggio.
Sì, questa è una di quelle più svelate, forse in assoluto la più svelata, perché Chiara ha voluto tatuare il seno compromesso
dove c'era la cicatrice,
esatto, che era stato operato, e ha scoperto che è una scelta piuttosto diffusa tra le persone che hanno subito l'intervento, proprio perché diventa quasi anche un intervento simbolico, no? Oltre che un decoro, molte persone sono...
Beh, un elemento di creatività su una ferita, no?
Esatto, sì, acquista tutto un significato molto intimo, molto personale. C'è chi lo fa solo per decorare magari la parte colpita, quindi magari per nascondere una cicatrice, e c'è chi invece lo fa proprio per ricordare anche quel momento. Cioè, ce ne sono diverse di signore tatuate che si sono tatuate proprio in quel periodo, quindi insomma è interessante magari vedere come questo intervento sul corpo abbia anche un significato più profondo, perché altre persone l'hanno fatto non nella zona colpita ma comunque per ricordare questa esperienza.
Il titolo è Io ero, sono e sarò, vuol dire voglio vivere ancora, voglio essere felice, voglio riprendermi la vita, giusto?
Esattamente. Allora, il progetto è sicuramente un progetto che vuole avere una connotazione positiva, nonostante si parli di una malattia invasiva, ovviamente pesante, anche perché insomma i cicli di chemioterapia possono essere lunghi e invasivi, come ben sappiamo, però è anche un inno alla vita. Dal tumore si può guarire, come dimostrano queste persone, e Io ero, sono, sarò è un titolo che è venuto un po' strada facendo, perché parlando con queste signore mi sono resa conto che la vita era divisa in tre parti: prima della malattia, durante e dopo la malattia. Trovare il titolo per un progetto fotografico è importante, perché in qualche modo deve dare così una connotazione forte, ed è una denominazione che ti porti dietro.
Senti, a me la cosa che ha colpito, al di là della posa di cui parlavamo prima, è lo sguardo. Perché in tutti gli sguardi di queste persone c'è una luce, no?
Allora, mi fa piacere che sottolini questa cosa, perché sai che il mio lavoro è sempre molto focalizzato sugli occhi. In tutti i miei lavori le persone guardano in camera. È un po' un legame tra me e loro, ma anche tra loro e il mondo. E gli occhi, come si suol dire, sono un po' lo specchio dell'anima. Noi sappiamo.
Sì, sono lo specchio dell'anima, e Silvia Mudio ci porta con empatia nelle storie di queste donne. E parliamo con loro allora. Siamo con tre signore protagoniste di queste foto, i soggetti di queste foto, no?
Come è andata? L'ho preso un po' per gioco, per una sfida con me stessa, per i miei chili, le mie cicatrici al di fuori dell'animo. Invece poi è stata emozionante, troppo forse, forse troppo.
Lucia?
Lucia Di Gruttola.
E tu?
Io sono Daniela Montali, e l'anno scorso, quando un'amica mi ha contattato per questo progetto, ero molto in crisi perché mia figlia per la seconda volta faceva la chemio, ha avuto un tumore anch'io, ma anche lei, il nostro è genetico, e mi sembrava una cosa bella però andare insieme per anche testimoniare che la vita continua, che si può lottare, e quindi ho, insomma, ho aderito con un po' di paure, di dubbi, perché appunto il velo copre o non copre. All'inizio è un po' imbarazzante, e poi mi sono detta va bene, però è anche giusto, nel senso che la gente ha molta paura. Il mio primo tumore l'ho avuto nell'87 e c'erano persino persone che non mi davano la mano perché temevano che fosse contagioso. Adesso ovviamente il secondo tumore 2005 va molto meglio, ho visto mia figlia, insomma anche lei non ha avuto problemi di questo genere, però c'è sempre un po'
una ritrosia.
Sì, una ritrosia, quindi mi sembrava giusto anche far vedere che insomma si può continuare a vivere con delle cicatrici anche esterne.
Io sono Iole, anche io sono stata coinvolta da una mia vecchia amica, ho coinvolto anch'io altre amiche di Torino, siamo venute giù, abbiamo
fatto... Ma perché? Perché l'hai fatto?
Per cercare di innanzitutto svagare un po' la testa, perché comunque non era un bel periodo, e quindi anche noi siamo andiamo in coppia, io e mia figlia, con i tumori, quindi insomma ho fatto queste foto per cercare di trovare di nuovo la sicurezza in me stessa, perché comunque mi stavo richiudendo, stavo di nuovo, le paure sono venute fuori.
Questo fatto di spogliarti col velo come
all'inizio è stata dura, anche perché con la mia cicciettina è stata, però no, alla fine è stato per gioco, è stata poi Silvia,
però sono elegantissime,
ci ha messe a nostro agio, sono bellissime, siamo una più bella dell'altra comunque.
Posso dire una cosa? Certo. Mi sembra che Radio Popolare sia quella adatta. Come ti dicevo prima, io ho avuto un tumore negli anni 80, avevo 33 anni e mia figlia l'ha avuto nel 2005 a 28 anni. Ovviamente dal punto di vista della sanità, le cose, la ricerca avanzata eccetera, la sanità parentesi a parte, però trovo invece che sia molto peggiorato il contesto sociale, il welfare. Faccio un esempio, io 33 anni avevo comunque un lavoro, avevo già una figlia, avevo comprato una casa, mentre ho visto mia figlia e i giovani, perché adesso è molto frequente sotto i 30 anni, si ritrovano laureati, specializzati oppure semplici operai, impiegati con lavori a tempo determinato, partite IVA, per cui sono assolutamente senza aiuti, cioè mentre io potevo stare a casa tranquilla perché uno stipendio lo ricevevo, loro non lavorano, quindi non guadagnano, quindi pesano sui loro compagni, sulle loro famiglie, ricevono con 280 euro al mese di sostegno, ma con 280 euro al mese cosa ci fai? Cioè è terribile questo mi sembra veramente una vergogna, per cui mentre tante cose sono...
Tu potevi stare a casa tranquilla perché ti davano di
perché
più?
Perché io avevo uno stipendio regolare, io ero un insegnante, quindi avevo, cioè negli
adesso
anni 80,
i giovani non avendo uno
era questo che voglio dire, ormai i giovani, l'80%, anche quelli, non so, laureati che lavorano, sono a partita IVA o peggio ancora sono a tempo determinato, per cui nel momento in cui non lavori ti lasciano a casa e tu sei senza stipendio, in una situazione drammatica e senza stipendio. Questo lo trovo veramente ingiusto in un paese civile.
E noi non possiamo che sottoscrivere quello che ha detto questa signora. Quando la fotografia, pur bella, bellissima, ci aiuta a fermarci a riflettere anche sulle questioni così spesse. Io ero, sono e sarò le belle fotografie di Silvia Modio. La mostra è visitabile gratuitamente alla sala panoramica del Castello Sforzesco. Si va nel cortile della Rocchetta e poi si sale al terzo piano. Dalle 7.30 alle 19.30 tutti i giorni. Dicevamo che in questo periodo c'è un grande spazio per la fotografia, ci sono insomma mostre, festival a Torino, a Brescia, a Milano, in corso il Photo Festival, si aprirà Photo Week, eccetera. Allora noi abbiamo voluto sentire l'opinione di Giovanna Gammarota, fotografa, critica, curatrice indipendente, e vogliamo sentire che cosa pensa di questo proliferare di festival e di mostre. E da una persona insomma che proprio è nell'ambiente ed è una studiosa anche. Giovanna, siamo alla seconda edizione di questo Brescia Photo Festival. Mentre è in corso il Photo Festival anche a Milano, eccetera, a Brescia, dicevo, la seconda edizione. Ah, tra l'altro ce n'è uno in corso anche a Torino, il Photo. Sì, sì. Ma fermiamoci un attimo su questo di Brescia. La scorsa edizione è incentrata su Steve McCurry in occasione dei 70 anni dell'agenzia Magnum. Questa edizione è dedicata alle collezioni, quindi il Museo Santa Giulia, Palazzo Martinengo, ma tanti altri luoghi che ospitano mostre di collezionisti. Visto che proliferano tutti questi festival, volevamo sentire un pochino che cosa ne pensi tu, che sei una fotografa, sei una critica, sei una curatrice indipendente, quindi un'opinione interessante. Che ti sembra?
Indubbiamente le manifestazioni festivaliere sulla fotografia diventano sempre più numerose e a mio parere ci sono due scuole di pensiero. Una sostiene che più se ne parla meglio è, visto che questo linguaggio fino a non molto tempo fa non ha goduto granché di una vera e propria attenzione sotto il profilo artistico. Quindi ben venga qualsiasi manifestazione in proposito, anche quando si tratta di manifestazioni nate non come veri e propri festival, ma come la maggior parte delle mostre è già programmata dalle gallerie e dagli spazi che si occupano di fotografia. In particolare mi riferisco per esempio al Photo Festival giusto appunto di Milano e al Photo di Torino, cui organizzatori definiscono entrambe le città allo stesso modo, e cioè capitali della fotografia per 3 mesi, e questo dal mio punto di vista fa un po' sorridere. L'altra scuola invece dice che maggiore spazio dedicato alla fotografia non necessariamente significa maggiore interesse per la fotografia, e questo diffondersi di festival in realtà non fa altro che alimentare una sorta di bulimia visiva senza alcun vero assorbimento da parte del pubblico.
E tu che cosa pensi? Perché io tra l'altro ho scorso velocemente le proposte, sì. Ho visto che a Brescia insomma si parla di Ferdinando Scianna, tra le collezioni ci sono nomi come Man Ray, Irving Penn, Serrano, Nan Goldin, Sebastiano Salgado, Mimmo Iodice, Giacomelli, insomma i grandi, sempre i grandi classici, nomi noti e per chi ha un po' più di esperienza, visti e stravisti anche.
Esatto, infatti. Personalmente io sono più a favore della seconda ipotesi che ho enunciato, cioè credo infatti che il moltiplicarsi di questi eventi di fotografia, fatti in questo modo qui, proprio come il Photo Festival di Brescia, faccia automaticamente aumentare l'interesse attorno alla fotografia. Credo che questo atteggiamento piuttosto contribuisca a una visione un po' massificata e acritica che non permette di scendere tanto in profondità e rimane un po' in superficie.
Cioè invece Giovanna, secondo te quali criteri dovrebbe avere un festival per essere più interessante o innovativo?
Ma allora, guarda, io onestamente non credo e non penso che ci siano festival interessanti e festival meno interessanti o più originali e meno originali. Credo che un festival sostanzialmente debba essere innanzitutto innovativo, cioè è nel DNA di un festival esserlo, sia riguardo alle proposte, che quindi devono essere, come dire, innovative esse medesime, sia per la modalità di fruizione dell'immagine e del dibattito attorno alla fotografia. E questo non mi pare che stia succedendo in Italia, dove sembra che piuttosto si faccia a gara ad avere una miriade di eventi che parcellizzano ancora di fotografia, finandola sotto etichette sempre più specifiche, proprio quello che secondo me non serve a far crescere la fotografia non solo come linguaggio artistico, ma soprattutto come interesse reale per un pubblico che può benissimo evolvere la propria opinione in maniera critica. Questo tipo di festival non fa evolvere il pubblico, che è quello che dovrebbe essere l'obiettivo di queste manifestazioni.
Ecco, e su questa tesi di Giovanna Gammarota si potrebbe anche discutere, fare delle belle trasmissioni, ma magari lo faremo. Adesso io non ho tempo perché ho tante cose da raccontarvi, e per esempio una mostra bellissima, Pittsburgh di Eugene Smith. Si è aperta proprio in questi giorni alla Fondazione MAST, il Museo MAST di Bologna, e È una mostra interamente dedicata all'opera del fotografo americano, classe 1918, scomparso nel 78, e lui ha realizzato questo lavoro nell'arco di 2 anni, nel 1955-57 a Pittsburgh, la città industriale più famosa del primo Novecento. Sono 170 stampe vintage provenienti dalla collezione del Carnegie Museum of Art di Pittsburgh. Sulla città e anche non solo il lavoro, ma anche i costumi, i magazzini Kaufman, i negozi, i bambini che giocano per strada. Insomma, l'America degli anni 50 tra luci, ombre, promesse di felicità. È una mostra veramente bella e adesso io vi porto con Urs Steil, il curatore, in mostra.
She's saying so good sentences that we can say yes.
La sua osservazione è così corretta che mi basterebbe dirsi.
Yes, it's the first time that we have.
Ecco, io infatti avevo detto, questa volta non è solo una mostra sugli spazi della produzione, sul lavoro, ma su tutta la città e su come i lavoratori l'hanno costruita, questa Pittsburgh.
So industry is the base, the strong base of the city. So it made it worthwhile to make this portrait and to have the mixture here. You have this heavy work and next to them children are playing, so that gives the spirit of a city, and I think it's fantastic that we have a chance to show this here.
Sì, come lei diceva, effettivamente così, forse è la prima volta che si vede in una mostra fotografica rappresentato lo sviluppo intero di una città, no? In cui si vede poi tutto, compresi i bambini, cioè non soltanto le aziende, però è indubbio che Pittsburgh è nata come città industriale, è stata una città industriale, l'industria è stata alla sua base, quindi è un progetto interessante anche per questo, perché mette insieme da un lato il lavoro e da un lato anche tutto il resto di una città che lavoro non è, ma che è comunque parte integrante.
In uno degli scritti di Eugene Smith lui dice: non è in contrasto il mio ruolo di giornalista con quello di artista, perché ho capito che per essere un grande giornalista devo anche essere un grande artista.
He was mentioning one of the quotes where he says that he understood that to be a good journalist you need to be an art photographer at the same time.
C'è questo contrasto?
Yeah.
Usually there is.
Why is this such a
usually
contract?
There is a huge contrast in the history of photography. Photojournalists are not regarded as artists. Photojournalists suffer that they get very little paid for their work, while the similar images done in the context of art get very high prices. This is a constant debate in photography over the last 78 years since there is a market. So I extremely admire that Smith kind of turns the topic around. He says he doesn't suffer about this difference. He says, maybe at the beginning, but now I understand, if you want to be an excellent photojournalist, you have to be in your soul, and with your abilities, you have to be the best artist you can imagine, and only then you can do a great work as a photojournalist, talking about the world and visualizing the world. I think it's an extraordinary quote. It's the only quote I know that kind of changes the game, reverses the game that is usually played and spoken about.
In realtà è vero che c'è sempre stato un po' un contrasto, no? In tutta la storia della fotografia, tra queste due realtà, il fotoreporter e l'artista. Il fotoreporter non è mai stato visto in realtà come un artista, non per niente erano anche poco pagati i fotoreporter in America, erano guidati, diciamo, puramente dalle leggi di mercato. Lui non è che soffra di questa differenza, l'accetta e l'ammette, e capisce anche, come appunto dice in questa affermazione che lei ha citato, che per essere veramente un fotoreporter capace uno deve imparare ad essere anche un artista, perché soltanto così è possibile avere la capacità di mostrare davvero il mondo.
Eugene Smith, una mostra bellissima che, se andate a Bologna, vi consiglio di non perdere, al MAST di Via Speranza al 42 fino a settembre. adesso più vicini a noi c'è una mostra di Luciano Bobba intitolata Segni con testi di Lucrezia De Domizio Durini. Perché? Perché è una mostra che si occupa dello sguardo sulla natura, e forse molti di voi ricordano che Lucrezia De Domizio Durini era una grande amante di Beuys, che ha fatto del suo lavoro, del rapporto con la natura, diciamo il centro della sua ricerca creativa. Questa mostra è intitolata Segni e ci porta in un certo senso nell'universo, nei pianeti, e allo spazio Kryptos in via Panfilo Castaldi al 26, praticamente a Porta Venezia, e l'artista è Luciano Bobba.
Cosa sono questi segni? Eravamo abituati a vedere le fotografie, ma qui c'è qualcosa di più?
Beh, qui è nato tutto così per gioco, come cioè, dovevo fare una proiezione di segni zodiacali per una presentazione di un libro di astrologia, che poi non è andata a buon fine, e allora da lì ho pensato a sviluppare questo lavoro, non tanto come segni dello zodiaco, che sì, ci sono, ma come un po' un pensiero sulla natura, perché comunque i pianeti nell'universo acqua, terra, fuoco, aria, e condizionano comunque, i pianeti condizionano l'universo e i segni comunque condizionano gli umani, per cui ho pensato di elaborare questo progetto non tanto come segni zodiacali, ma come un concetto di natura uomo,
anche di simboli,
di
no?
Simboli che girano nello spazio.
Ecco, qui c'è anche un video, oltre alle tue fotografie anche un video. Abbiamo, ma sono fotografie?
Sì, sono fotografie, sono nate, cioè ho creato un set, no? E ho fotografato questi cieli, ho creato delle strutture con cieli e pianeti che poi ho elaborato disegnandoli, colorandoli, e poi ho fotografato proiettando l'ombra del segno sul pianeta, e dopodiché ho fotografato, rifotografato per avere una fotografia destrutturata che desse un po' di, non proprio una fotografia pura, ma una fotografia un po' sporca,
rielaborata
no? Però l'unico intervento computer è l'outline dei segni che tu vedi, no, perché non mi piaceva, non erano bilanciati bene per me se il segno era pieno come era stato fotografato, per cui l'unico intervento computer è stato fare l'outline dei segni sulla foto.
Senti, nella presentazione ho visto la citazione di una frase di Beuys.
Sì, è lì Lucrezia, la baronessa Lucrezia De Domizio Durini mi ha fatto
grande sostenitrice di Beuys.
Mi ha voluto fare questo testo perché appunto anche lei è piaciuto questo concetto di natura, uomo, e allora ha fatto questo testo, e appunto inizia con una frase di Beuys che...
Senti Luciano, una natura che ci porta via dalla terra, perché ci porta nel cosmo, no?
Con
le tue immagini.
Esatto.
Abbiamo visto di recente, anche in occasione della mostra del Design Week, una mostra di Stefano Boeri, diciamo una video installazione, una multivisione che ci portava addirittura su Marte, no? Ma cos'è questa attrazione per l'universo?
Non lo so, io ho fatto un lavoro che si chiamava La Luna dopo Charles Duke, perché Charles Duke avevo fatto questo dittico che mi ero creato una mia luna, e poi Charles Duke, quando è andato sulla luna, ha lasciato sulla luna la foto della sua famiglia, no? E io ho sostituito la foto della sua famiglia con la foto della mia luna, no? Ed è stato un omaggio a Charles Duke quando è andato sulla luna. Poi ho fatto un torron pianeta, anche lì ho fatto il torrone che è diventato un pianeta, per cui mi ha sempre un po' affascinato questo spazio, ma però giocoso, cioè mi piace giocare, no? non prendo niente seriamente, però è un gioco, no?
Allora ci vediamo su Marte.
Ok.
Allora, ci vediamo su Marte. Intanto potete vedere questi segni di Luciano Bobba alla Galleria Spazio Kryptos in via Panfilo Castaldi al 26, che è aperta nel pomeriggio da lunedì a venerdì, dalle 15.30 alle 19. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dei Rally Days a Genova. oggi, beh, ieri e oggi, si visitano questi palazzi meravigliosi, rinascimentali, sono tantissimi a Genova, e Margherita Priarone, una storica dell'arte, e lei ci racconta che cosa sono questi Rolli Days.
Genova era una città repubblicana, una repubblica aristocratica in età moderna, e dunque non aveva una reggia dove ospitare i dignitari, i principi, i regnanti, gli ospiti illustri che la città appunto ospitava, e per cui il sistema dei palazzi privati degli aristocratici genovesi diventa una sorta di sistema di ospitalità privata e pubblica insieme, che ogni volta sceglieva un palazzo proprio per ospitare il dignitario di turno. In questo senso, in questo sistema di ospitalità pubblica in palazzi privati, è un'eccezionalità che ha solamente la città di Genova, e per questo Genova, il sistema dei palazzi dei Rolli e delle strade nuove, cioè le strade che tra 500 e 700 vengono tracciate per edificare questi nuovi splendidi palazzi, viene iscritto nel 2006 come patrimonio dell'umanità UNESCO.
Perché si chiamano dei Rolli?
Palazzi dei Rolli perché i Rolli erano appunto le liste dei palazzi aristocratici più prestigiosi della città, tra i quali in occasione di ogni ospitaggio si doveva estrarre a sorte una dimora che doveva farsi carico di tutti gli onori, ma anche gli oneri, di ospitare il personaggio importante che la Repubblica doveva appunto alloggiare. Quindi i Rolli sono di fatto delle liste, e noi conosciamo 5 liste di palazzi che sono all'archivio di Stato di Genova, delle liste tra le quali appunto si doveva estrarre a sorte il palazzo per ospitare il dignitario di turno.
Senta, datano tutti intorno al 1500 questi palazzi o ce ne sono anche di più recenti? E poi qual è il loro valore artistico?
Allora, i palazzi le liste di Rolli che conosciamo datano tutte dalla metà del 500 alla prima metà del 600, ma in realtà le ricerche sono ancora in corso, perché non si esclude che si possano trovare anche liste di Rolli più recenti. Infatti chiaramente fino alla fine del 700 Genova è stata una repubblica aristocratica, quindi si ritiene che questo sistema di ospitalità pubblica in palazzi privati sia continuato nel tempo.
Grazie dunque a Margherita Priarone, storica dell'arte. Allora, io ne ho visti un po' di questi palazzi e vi assicuro che sono una cosa incantevole, sfarzosi. Poi uno non se l'aspetterebbe mai, passeggiando per le vie di Genova, di entrare in un palazzo e di vedere una bellezza così indescrivibile, sia dal punto di vista architettonico che dei giardini. Forse fate in tempo a vederne ancora qualcuno. Trovate tutto il programma nel sito www.visitgenoa.it. E noi adesso guardiamo ai prossimi giorni, perché si apre la Milano Art Week, la seconda edizione. Dibattiti, incontri, eventi, mostre sul futuro della città. È promossa dal Comune, dal Politecnico e da Triennale, e si è aggiunta quest'anno anche Fondazione Feltrinelli. Queste sedi ospiteranno architetti apprezzati in tutto il mondo, in concomitanza con l'apertura della Biennale di Architettura nei prossimi giorni a Venezia. E si rifletterà su questioni scottanti come diversità, convivenza, diritti delle minoranze, servizi, avanzamento del digitale, sostenibilità. Stefano Boeri è il direttore artistico. Siamo alla seconda edizione di questa Art Week, ma mi sembra più in grande, o mi sbaglio?
Sì, è cresciuta sia come numero di partecipanti, sia come numero di promotori, sia come luoghi, perché la Triennale e il Politecnico, quest'anno si è aggiunta con un ruolo molto importante la Fondazione Feltrinelli, che giovedì, venerdì, sabato avrà 3 giorni di seminario e studio sul futuro delle città con Settis, con Magatti e altri studiosi.
Quindi, aperti sempre nomi grandi a livello internazionale?
Beh, nomi internazionali avremo, diciamo, Wang Shu, che è il primo Nobel dell'architettura cinese, Toyo Ito, che è uno dei grandissimi maestri del Novecento. Avremo Bjarke Ingels, David Ajae, Fujimoto, Kazuyo Sejima.
Ci sono dei temi portanti in questa?
Ma direi di sì, diciamo che ne vedo tre. Uno è certamente il tema del verde, della forestazione urbana, che come la forestazione, il tema della, diciamo, di una città che può diventare vegetale, entra nella storia dell'architettura e nella storia dell'architettura di tutto il pianeta. Un secondo tema è quello del rapporto col mondo digitale, con i big data, quindi informazione, controllo, rischi di una, come dire, di un controllo globale. E questa sarà una cosa discussa sia alla Petrinelli sia in Triennale. E poi un terzo tema più generale è quello sulla povertà, cioè sul fatto che le città crescono soprattutto nei paesi poveri, e questo aumenta in modo esponenziale il numero.
Quindi c'è una riflessione anche sulle soluzioni che si possono trovare.
Beh, soluzioni, sì, diciamo, l'architettura in qualche modo è sempre chiamata a costituirsi come soluzione. Però la cosa che mi piace di questo festival quest'anno è che è davvero una scuola popolare, è tutto gratuito.
Ecco, perché hai detto scuola?
Perché io credo che il racconto che l'architettura fa di se stessa è sempre un tentativo di anticipare il futuro, e quindi fa i conti anche con questioni che sono più larghe, che non l'edificio in sé o il quartiere in sé. E il fatto che questa cosa venga fatta dal Politecnico, dal Comune, dalla Triennale, la Fondazione Feltrinelli che si associa, associazioni, comunità di quartiere che partecipano, fa diventare
Milano. Poi tour per la città, ho visto, tour, organizzate dall'Ordine,
sì,
degli Architetti.
Beh, si scopre Marco Zanuso giovedì, e poi domenica con Cino Zucchi visiteremo le architetture di Caccia Dominioni e Magistretti, che sono due altri eroi. Quindi è una scuola, nel senso che in modo del tutto gratuito in questi 5 giorni
chiunque è aperta al largo pubblico,
aperta,
insomma,
a tutti. Sì, no, questa è l'unica condizione per accettare proposte, quelle che siano aperte a tutti. Quindi siamo molto contenti.
E con Stefano Boeri, che ci ha dato qualche anticipazione di questa seconda edizione di Milano Arc Week, si chiude questo speciale dei Girasoli, che vi ricordo solitamente va in onda il sabato alle 11:30, e in via eccezionale questa settimana è andata in onda di domenica. Allora vi do appuntamento a sabato prossimo alle 11:30. Ciao a tutti da Tiziana Ricci e buona domenica.